A Gaza oggi i funerali dei giornalisti di Al Jazeera colpiti da un attacco mirato israeliano. Sono più di 270 reporter uccisi da ottobre 2023. Nella striscia si continua a morire anche per la fame. 5 le vittime nelle ultime 24 ore. La guerra in Ucraina. Trump annuncia al vertice con Putin in Alaska: ci sarò solo io. Zelensky non è invitato. Il presidente ucraino è preoccupato. La concessione di territori non fermerà i russi, ha detto. Mercoledì i leader europei sentiranno sia Trump che Zelensky. Il presidente americano schiera la Guardia Nazionale a Washington e annuncia lo stato d'emergenza. È ora di ripulire la capitale dalla criminalità. La polizia locale ora sarà sotto il suo controllo. Dall'inizio dell'anno 46 suicidi nelle carceri italiane, tra loro 17 detenuti si sono tolti la vita mentre erano in attesa di giudizio. Il garante: situazione molto preoccupante. La replica cinica del Ministero della Giustizia: nessun allarme, con il governo precedente era anche peggio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, le 22.30, l'ultima edizione del giornale radio di Popolare Net. Continuano senza sosta gli attacchi israeliani sulla striscia. Nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero della Salute di Gaza, sono state uccise almeno 68 persone e altre 326 sono rimaste ferite. 29 delle vittime sono morte mentre cercavano aiuti umanitari. Anche la fame continua a colpire il popolo palestinese. Da ieri almeno 5 persone sono morte a causa della carestia imposta da Israele, portando a 222 le morti per fame o malnutrizione dall'inizio della guerra. E oggi a Gaza si sono tenuti i funerali dei 5 giornalisti di Al Jazeera uccisi questa notte da un attacco israeliano. I reporter si trovavano in una tenda a Gaza City fuori dall'ospedale Al-Shifa. Oltre a loro questa mattina è morto anche un altro giornalista freelance a causa delle ferite riportate dopo l'attacco israeliano. Il servizio di Shawkel Senouci.
Il 15 gennaio scorso Anas Sharif, nel dare la notizia della tregua a Gaza, si tolse simbolicamente l'elmetto e il giubbotto antiproiettile. Mi hanno stancato, sono diventati un'estensione del mio corpo. 4 giorni dopo, era una domenica, quel gesto fu ripetuto dai suoi colleghi appena entrato in vigore il cessate il fuoco. La foto di gruppo esprimeva gioia e speranza dopo un incubo di 469 giorni, 47.000 morti. La tregua durò meno di 2 mesi. Questa mattina sono stati posti sui feretri di Anas e dei suoi compagni i loro elmetti, i giubbotti, un gesto che si ripete ad ogni funerale di un giornalista di Gaza. Ad oggi sono più di 270 i giornalisti palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023. Sono stati i testimoni di un genocidio. Israele ha deciso di silenziarli. Se dopo 22 mesi tutti gli occhi del mondo sono ancora su Gaza, è perché un gruppo di giovani ha deciso di documentare ogni giorno, ogni ora, i massacri, le distruzioni, la fame, la sete, le deportazioni, l'orrore. Un mese fa una reporter di Gaza ha scritto su Instagram: un giorno la storia registrerà che un giornalista nella striscia ha realizzato la più lunga copertura continuativa. Per oltre 600 giorni abbiamo trasmesso al mondo senza sosta i dettagli della guerra, mentre noi stessi venivamo presi di mira, affamati, sfollati. In queste ore sta girando sui social il testamento lasciato da Anas, una lettera di addio per i figli, la compagna e la madre, una dichiarazione d'amore per la Palestina. Sapeva di essere un target, ma non è giusto scrivere il proprio testamento a 28 anni.
Siamo aperti al riconoscimento della Palestina, ma dobbiamo lavorare alla costruzione di uno Stato palestinese, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani durante la teleconferenza con i colleghi dell'Unione Europea. L'espansione delle operazioni militari, ha aggiunto Tajani, metterebbe in pericolo altre migliaia di civili innocenti. Forte anche la posizione del ministro della difesa Crosetto, che accusa Netanyahu di aver perso la ragione e umanità. Sentiamo il commento di Pasquale Ferrara, ex ambasciatore e promotore dell'appello di 70 ambasciatori nel riconoscimento dello Stato di Palestina.
Io non vedo ancora, diciamo, un movimento chiaro da parte del governo italiano verso il riconoscimento dello Stato di Palestina. Quando si dice che bisogna costruire prima uno Stato, sostanzialmente riunificare Gaza con la Cisgiordania e poi dopo eventualmente arrivare al riconoscimento, e torniamo al punto di partenza. Io credo che in realtà il riconoscimento debba avvenire prima per innescare questo processo politico-diplomatico per arrivare alla definizione dei confini, cioè riaprire il vero e proprio processo di pace. Ma messo così, è chiaro che il tema è se dobbiamo aspettare prima alla costruzione di uno Stato riunificato da Gaza e Cisgiordania, con tutto quello che sta succedendo in queste ore a Gaza, mi sembra che sia veramente poco realistico ipotizzare che l'Italia stia andando verso il riconoscimento, almeno da queste dichiarazioni. E non escludo che la cosa possa avere un'accelerazione, perché oggi ho visto che anche un altro grande paese, come l'Australia, ha riconosciuto lo Stato di Palestina. E quindi il tema è il rischio grave, diciamo, per l'Italia è di arrivare buona ultima in un'operazione politica che in realtà dovrebbe vederci nel gruppo di testa per la storia che noi abbiamo nel mondo arabo.
Veniamo alla guerra in Ucraina. Oggi Donald Trump ha confermato che il presidente ucraino Zelensky non sarà presente all'incontro tra lui e Putin che si terrà venerdì prossimo in Alaska. Non è stato invitato, ha detto, aggiungendo che solo dopo verrà organizzato un incontro tra il presidente russo e quello ucraino. Trump ha poi confermato che tra Mosca e Kiev ci sarà uno scambio di terroristi, di territori, assicurando che non permetterà a Putin di fare il furbo. Oggi il presidente Zelensky ha espresso tutta la sua preoccupazione in vista del vertice, affermando che le concessioni non convinceranno la Russia a porre fine alla guerra. Sentiamo Eleonora Tafur Ambrosetti, ricercatrice dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Onestamente, in pochi credevano che Zelensky avrebbe potuto prendere parte a questo incontro e dal suo punto di vista Trump ha anche ragione, nel senso che questo è un incontro, diciamo, per tastare anche la disponibilità di Putin e un incontro immediatamente con Zelensky, con il quale Putin si rifiuta di incontrarsi faccia a faccia, avrebbe portato a ben pochi frutti se mai fosse stato possibile organizzarlo. Il grosso problema sta poi nel fatto che Trump non difenderà le posizioni ucraine, ma piuttosto l'approccio di finire la guerra quanto prima, anche se senza un accordo di pace giusto per l'Ucraina. Credo che da un lato Putin abbia anche bisogno di avere una pausa nei combattimenti per mettere in sesto l'economia, per mettere in sesto l'esercito. La pericolosità della Russia dopo un eventuale accordo di pace sta appunto nella poca credibilità di garanzie di sicurezza dell'Ucraina.
Oggi i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno tenuto un vertice di emergenza sull'Ucraina proprio in vista dell'incontro Trump-Putin. Il cancelliere Merz ha annunciato che i leader europei mercoledì, prima del vertice in Alaska, parleranno sia con Trump che con Zelensky. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Una riunione d'urgenza tra ministri e una serie di telefonate tra leader per non lasciare a Trump nessun pretesto per tagliare fuori l'Europa più di quanto già stia facendo sul futuro dell'Ucraina. L'Unione Europea cerca di rispondere in modo unito all'incontro tra Trump e Putin in programma venerdì in Alaska, a partire da una videoconferenza tra i 27 ministri degli esteri, convocata per oggi dall'alta rappresentante Kallas. Fatta eccezione per l'Ungheria, l'UE è unita sul rifiuto di concessioni territoriali ottenute con la forza militare e sulla necessità di lavorare su nuove sanzioni contro Mosca, ma sostiene l'iniziativa statunitense a patto che rispetti la necessità di una pace giusta e le garanzie di sicurezza ucraine ed europee. Callas ha messo in chiaro che unità transatlantica, sostegno all'Ucraina e pressione sulla Russia sono il modo in cui porremo fine a questa guerra e impediremo future aggressioni russe in Europa. Ancora fiduciosi che a Washington ci sia la volontà di ascoltare seriamente i partner europei, su iniziativa del cancelliere tedesco Merz, mercoledì si terranno telefonate con Trump e con il presidente ucraino Zelensky, a cui parteciperà anche la presidente della Commissione von der Leyen, insieme a Meloni, Macron, Tusk e Starmer. Speranze di un cessate il fuoco in vista e timori di una posizione accomodante di Trump verso la Russia, a oggi, sono le facce della stessa medaglia per l'Europa. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Restiamo negli Stati Uniti perché le parole di Donald Trump sull'Ucraina sono arrivate a termine di una conferenza stampa in cui il presidente americano ha annunciato che schiererà la Guardia Nazionale a Washington per combattere la criminalità e ha dichiarato lo stato d'emergenza nella capitale. Salverò la capitale degli Stati Uniti dal crimine e dallo squallore, ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca, annunciando che la polizia locale sarà sottoposta al diretto controllo delle forze federali, dunque al suo controllo. Trump ha poi aggiunto di aver dato ordine alla polizia di colpire duro ogni criminale, anche i minori che insultano le forze dell'ordine. Sentiamo Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti.
Non è disastrosa come sostiene Trump, anche secondo le statistiche, perché le statistiche dicono che la capitale ha avuto dei problemi di criminalità molto gravi nel 2023. In generale il crimine è un problema, non è una cosa che non c'è, non è una cosa assente, però rispetto a un picco grave nel 2023 c'è stato un calo notevole del 35% per esempio di crimini violenti e omicidi già dal 23 al 24, arrivando al più basso livello in 30 anni, e sono diminuiti ulteriormente quest'anno. Ci sono stati 1584 crimini violenti nel 2025, anche i furti d'auto per esempio sono diminuiti, però è chiaro che c'è per esempio un grande problema di senza fissa dimora, estremamente visibile in una città come Washington, come in tante altre città americane. Questa è stata una delle cose di cui Trump ha parlato, e poi lui contesta gli stessi numeri delle statistiche, quindi anche se i giornali e lo stesso procuratore della capitale affermano che non si tratta di un'emergenza e che quindi l'intervento federale è non necessario e illegale, Schwab, il procuratore, sta pensando anche un ricorso in tribunale, però Trump comunque contesta le stesse statistiche.
Nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno al 31 luglio sono 46 detenuti che si sono suicidati. Il dato emerge dall'ultimo report del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà, che definisce la situazione molto preoccupante. Dai dati emerge anche che tra i 46 detenuti che si sono tolti la vita, 24 erano italiani e 22 stranieri. L'età media è invece di 42 anni. Ben 17 detenuti si sono suicidati mentre erano ancora in attesa di giudizio. Il Ministero della Giustizia ha commentato affermando che non c'è nessun allarme ai suicidi, come detto dal garante, perché il dato è sotto la media dell'ultimo triennio e sotto la media mensile ereditata dal precedente governo. Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, che si occupa dei diritti dei detenuti.
Intanto diciamo che il Garante Nazionale, nel dare i suoi numeri, si allinea ad una prassi governativa al ribasso, perché in realtà noi di suicidi ne contiamo 53, perché il garante non considera suicidi in carcere i casi ad esempio di persone che si impiccano in carcere, vengono portati ancora cerebralmente vivi in ospedale, attaccati ad una macchina e muoiono dopo due giorni in ospedale. È triste ascoltare il cinismo del governo, perché non è tanto importante andare a vedere il morto in più o il morto in meno, veramente questo macabro conteggio, quanto rendersi conto che in carcere ci si uccide 20 volte di più del mondo libero e che il carcere è oggi un ricettacolo di disperazione. In carcere noi non ci mettiamo le persone realmente criminali, ma ci mettiamo tutte quelle persone disperate che non hanno trovato un posto in società. Questo è sempre più vero da quando questo governo è in carica, con le leggi che ha fatto, che hanno ampliato l'utilizzo dello strumento penale oltre ogni necessità.
Restiamo in Italia, ci sarebbe un nuovo ricovero per intossicazione da botulino all'ospedale di Cosenza. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, figlio di una paziente attualmente ricoverata per lo stesso motivo. Il giovane è stato trasferito immediatamente in terapia intensiva e si va ad aggiungere 15 pazienti già presi in cura. Secondo le analisi condotte dall'Istituto Superiore di Sanità, all'origine dell'intossicazione sarebbero diversi gli alimenti contaminati dal batterio. La procura ipotizza che il commerciante che aveva venduto i panini alle vittime, indagato insieme ad altre 9 persone per la morte del 52enne Luigi Di Sarno e della 45enne Tamara Cunto, avrebbe utilizzato un solo attrezzo da cucina per maneggiare tutto il cibo servito. I reati ipotizzati sono omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Oggi il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di alcuni lotti di Friarielli che potrebbero essere stati contaminati dal botulino. E per oggi è tutto, l'informazione di Radio Popolare Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. buon proseguimento di serata e buon ascolto dell'Egna Cavaliere.